La storia in podcast di Focus.
Chiamo Andrea Romano, insegno storia della Russia all'Università di Roma Tor Vergata e oggi vi parlerò di Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, perché il 21 gennaio 2024 ricorrono 100 anni dalla morte di colui che fu il fondatore dell'Unione Sovietica. Sì, perché il nome di Lenin è da sempre e per sempre associato alla storia dell'Unione Sovietica. La nuova entità nata dalla rivoluzione dell'ottobre 1917, il primo Stato comunista nella storia dell'umanità, quello che sembrava destinato ad essere l'innesto di una rivoluzione mondiale che avrebbe dovuto esplodere ovunque nel pianeta. Come invece non accadde, perché la Russia sovietica sarebbe rimasta, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'unico esperimento di regime comunista. Ma prima di essere il fondatore dell'Unione Sovietica, la vita di Lenin era stata quella di un rivoluzionario di professione, anzi, un rivoluzionario assoluto, come lo definisce fin dal titolo il bel libro di Guido Carpi appena uscito per Carocci Editore. Un rivoluzionario assoluto perché fin dalla giovinezza la vita di Lenin era stata dedicata al traguardo della rivoluzione in Russia e nel mondo. Ma in quale famiglia nacque Vladimir Ulyanov nel 1870 a Simbirsk, una cittadina della Russia centrale, oggi nota con il nome di Ulyanovsk? Il padre, Ilya, era un funzionario statale di idee progressiste, ma certamente non rivoluzionarie, il cui lavoro di ispettore scolastico era dedicato alla diffusione dell'istruzione tra i figli dei contadini, in un paese, ricordiamolo, come la Russia della seconda metà dell'Ottocento, dove l'analfabetismo superava il 90% della popolazione. La famiglia del papà Ilya fu travolta da una spaventosa tragedia personale e politica. Aleksandr, il secondo dei sei figli di Ilya, il fratello maggiore di Lenin, venne impiccato dal regime zarista nel 1886 perché coinvolto in un'organizzazione rivoluzionaria populista, la Narodnaya Volia, la libertà del popolo. Lenin aveva solo 16 anni quando il fratello fu assassinato dalla repressione zarista, ma quella morte avrebbe segnato ovviamente tutta la sua vita, anche in senso politico, perché nella sua scelta della militanza rivoluzionaria Lenin avrebbe da un lato scelto una strada del tutto diversa da quella del fratello Aleksandr. La sua fu la strada del marxismo, laddove il fratello aveva percorso quella del populismo, e le due strade non potevano essere più distanti nella Russia dell'epoca. Se i populisti russi guardavano innanzitutto al mondo contadino, esaltandone la mentalità precapitalistica e vedendovi il soggetto ideale del socialismo futuro, i marxisti invece scommettevano sul proletariato industriale come leva della rivoluzione. Ma dall'altro lato, fu proprio dal populismo russo e dalle sue strategie rivoluzionarie che Lenin ricavò un'enorme fascinazione di metodo. Eh sì, perché sui metodi della lotta politica, Lenin spinse la giovane tradizione del marxismo russo proprio verso i binari che erano stati tracciati pochi anni prima dai movimenti populisti. Non tanto nell'uso dei metodi terroristici, che Lenin esplicitamente rifiutava come metodi velleitari, autodistruttivi, quanto piuttosto nell'idea di un partito di rivoluzionari di professione. Fu questa visione dell'organizzazione politica, codificata nel 1902 nel suo libro Che fare, libro che riprendeva alla lettera il titolo del romanzo politico pubblicato nel 1864 da Chernyshevsky, che aveva orientato un'intera generazione di populisti, ad incunearsi nel partito marxista russo e a provocarne la divisione in due corpi separati. Il primo, che poi sarebbe stato noto come menscevico, che condivideva un'idea di militanza più simile a quella tipica dei partiti socialisti europei che potevano operare nella legalità e dunque era orientata ad attività di propaganda e di conquista del consenso anche per via parlamentare. Ma il secondo, bolscevico, perché al congresso del partito che nel 1903 sancì la separazione, esso aveva conquistato di poco la maggioranza, appunto la bolshevstvo dei delegati, questo secondo si ritrovava attorno alla necessità di adattare il modello di partito ai vincoli imposti all'attività politica dal dispotismo repressivo dell'autocrazia. dunque doveva essere un movimento solidamente strutturato, di quadri disciplinati e dediti prima di tutto all'attività cospirativa, sotto la guida di un'elite gerarchica e ben organizzata. Quindi una falange giacobina che doveva dedicare alla politica tutto il tempo della propria vita, scegliendo se necessario la clandestinità e concentrandosi solo ed esclusivamente sulla conquista del potere. Perché per Lenin l'obiettivo prioritario della militanza rivoluzionaria fu sempre il potere, più ancora che la cosiddetta maturazione delle masse o la diffusione del pensiero socialista. E il partito, secondo Lenin, doveva essere un'organizzazione di rivoluzionari di professione, concentrati essenzialmente sulla conquista del potere politico. Fu questa, in sintesi, la concezione della politica che Lenin formulò ai primi del Novecento, una concezione che poi avrebbe ispirato una moltitudine di organizzazioni di partito per tutto il XX secolo e, in fondo, ancora oggi. Già prima della divisione tra bolscevichi e menscevichi, la scelta di dedicare la vita alla rivoluzione aveva condotto Lenin nella morsa della repressione zarista. Arrestato e incarcerato per più di un anno, venne poi spedito al confino in Siberia, dove sarebbe rimasto fino all'anno 1900. Qui lo raggiunse Nadežda Krupskaja, una giovane maestra, anch'essa militante rivoluzionaria, che aveva conosciuto nei circoli operai di Pietroburgo. I due si sposarono nel 1898, entrambi al confino siberiano, e sarebbero poi rimasti l'uno accanto all'altro fino alla fine. Dopo il confino, gli Ulyanov, ormai coppia di rivoluzionari, iniziano una peregrinazione da esiliati in varie parti d'Europa, in Svizzera, a Vienna, a Londra, in Germania, ma anche in Italia, dove saranno ospitati per due volte a Capri da Maxim Gorky. Ovunque partecipano ad appassionate discussioni teoriche tra rivoluzionari emigrati, curando da remoto, come diremmo oggi, la pubblicazione di giornali e riviste da diffondere clandestinamente nella Russia zarista, oppure tenendo le fila delle organizzazioni sovversive che attendevano di entrare in azione. E l'occasione per la rivoluzione sembrò concretizzarsi nel 1905, quando il regime zarista, fiaccato dalla sconfitta militare patita dal Giappone e dall'esplosione di vaste rivolte contadine, sembrò sbandare sotto la pressione di manifestazioni di piazza sempre più imponenti, tra l'altro represse sempre più duramente, insieme al coagularsi di una opposizione democratica che appariva per la prima volta incisiva. Lenin tornò in patria per seguire da vicino l'evoluzione della situazione e per sfruttare gli spazi di relativa libertà che quel periodo sembravano aprire in Russia, ma quegli spazi invece si chiusero rapidamente. E già nell'agosto 1906 Lenin tornò in clandestinità, insieme alla gran parte dei dirigenti bolscevichi, che negli anni successivi si dedicheranno a strutturare un'organizzazione sempre più capillare e militarizzata. Tra l'altro, un'organizzazione che non disdegnava la possibilità di finanziarsi anche con rapine o con il contrabbando, inventandosi a volte metodi molto fantasiosi per trovare armi e munizioni, come per esempio quando Maxim Litvinov, che poi sarebbe stato il ministro degli esteri della Russia sovietica, si spacciò per un funzionario dell'Ecuador, riuscendo a farsi vendere dal governo danese un grosso carico di mitragliatrici. Fu poi la prima guerra mondiale a cambiare tutto, ovunque, in Europa e anche per Lenin e il suo partito bolscevico. Perché l'esplosione della Grande Guerra precipitò l'impero russo in una spirale di crisi militare, sociale e politica, nella quale sarebbe stata travolta la dinastia secolare dei Romanov e dalla quale sarebbe poi uscita la Russia sovietica. Il periodo compreso tra la dissoluzione del regime zarista e la vittoria bolscevica nella guerra civile, quindi tra l'inizio del 1917 e la fine del 1920, fu segnato, come ha scritto il grande storico dell'Unione Sovietica, Moshe Levin, da uno stato patologico e crudele, dalla dissoluzione dei legami umani e sociali, dalla visione rivoltante di un'intera collettività in via di disgregazione. E fu nel corso di questo passaggio che, scrive ancora Levin, fu eretto un nuovo stato tra un'economia che si disintegrava e una società che si decomponeva ad un ritmo catastrofico per l'intero paese. Uno stato che andò dunque emergendo sulla spinta di uno sviluppo sociale all'inverso. Ecco, la grande capacità di Lenin nel corso del 1917 fu quella di saper agganciare un moto rivoluzionario che si era attivato indipendentemente dalle intenzioni delle forze politiche, assecondandone l'impeto sovversivo e modificando con spregiudicatezza la lettera e la sostanza delle dei programmi con cui il suo partito bolscevico era giunto al 1917. In questo senso, l'immagine tanto classica della cosiddetta presa del Palazzo d'Inverno, dove un drappello di soldati e operai conquista il centro del potere statale sulla spinta di una sollevazione proletaria diligentemente coordinata dal partito, ecco, tutto questo non corrisponde affatto alla realtà di quei giorni, perché la realtà di quei giorni, di quelle settimane, di quei mesi, fu invece più simile ad una tumultuosa trasformazione sociale e politica, composta da molti fenomeni che si intrecciarono anche in modo confuso e con esiti che non furono mai scontati né preordinati. Più di ogni altra cosa fu fondamentale l'imponente rivolta contadina, che era già iniziata durante la guerra e che fu decisiva per il crollo dello zarismo, destinata tra l'altro a prolungarsi ben oltre l'ottobre del 1917, e quella rivolta rappresentò lo sfondo sul quale si svolse il rivolgimento politico più ampio che doveva portare alla vittoria dei bolscevichi. La svolta arrivò nell'aprile del 17, quando Lenin tornò in Russia dall'esilio e impresse al partito bolscevico un'accelerazione di segno apertamente insurrezionale. Lenin infatti identificò il perno di questa svolta nel movimento dei soviet, ovvero i consigli di base, nati nelle fabbriche delle principali città industriali, ma presenti anche nelle unità militari e in alcune realtà agricole. Soviet nei quali egli vide un vero e proprio contropotere, capace di togliere legittimità al governo centrale e di traghettare la rivoluzione democratica antimonarchica verso un approdo apertamente socialista. Il famoso slogan «Tutto il potere ai soviet», sul quale Lenin spostò non senza difficoltà il proprio partito, ecco, quello fu il segno di una intuizione di straordinaria efficacia per la visibilità del bolscevismo, che si accreditò allo stesso tempo come intransigente difensore della Repubblica, nata nel febbraio del 17, ma anche come interprete delle istanze assemblearistiche del movimento sovietico, istanze che poi chiedevano sostanzialmente il rovesciamento di quella stessa Repubblica. Con quella di Lenin nell'aprile del 17 non fu una svolta massimalistica, ma il tentativo riuscito di agganciarsi alla rivolta in corso nel paese, una rivolta che ormai andava scavalcando partiti, istituzioni, sulla spinta di un programma imposto dall'emergenza, ovvero redistribuzione della terra, fine della guerra, soluzione della crisi alimentare, tre obiettivi non contrattabili, che erano promossi da un moto popolare sul quale ben poca influenza avevano i partiti organizzati, ma di cui Lenin rivendicò il tratto sovversivo e sostanzialmente libertario. Non è un caso, infatti, che proprio in questa fase egli scrisse uno dei suoi testi maggiormente contaminati dalla tradizione dell'anarchismo russo, il famoso Stato e Rivoluzione, nel quale Lenin preconizzava la graduale estinzione dello Stato sulla spinta di un continuo movimento rivoluzionario. Il 1917 fu quindi l'anno del trionfo per Lenin, che applicò al rocambolesco corso degli eventi tutto il suo senso tattico, ad esempio cambiando d'improvviso il programma agrario del partito, che fino ad allora prevedeva il controllo dello Stato sulle terre, che di punto in bianco invece appoggiò la redistribuzione tra i contadini di tutto quanto essi riuscivano a prendere. Ma funzionò anche il mestiere da rivoluzionario carbonaro che aveva imparato in quei lunghi anni di clandestinità. Nelle settimane più difficili che precedettero l'ottobre, per esempio, quando Lenin tornò ad essere braccato dalla polizia, si rifugiò in un capanno agricolo dove finse di essere un bracciante finlandese, poi riparò per qualche tempo in Finlandia, poi tornò a Pietrogrado alla vigilia dell'insurrezione travestito da pastore protestante con tanto di barba finta, parrucca e occhiali. E i suoi stessi compagni di partito erano perplessi di fronte agli spregiudicati cambi di linea del leader. Alcuni non credevano che il piano rivoluzionario potesse funzionare, altri avrebbero voluto essere più cauti nel sostegno in bianco alla grande rivolta contadina che nel frattempo stava mettendo a ferro e a fuoco le campagne russe. Però appunto non esisteva un piano preordinato per la costruzione del nuovo regime. Quello che contava per Lenin era cavalcare l'onda della rivolta e puntare al potere, quel potere da cui secondo lui sarebbe disceso come per miracolo, secondo la mistica rivoluzionaria, in fondo, che aveva coltivato per decenni, il mondo nuovo del socialismo. Ecco, ricordando qualche anno dopo i fatti dell'ottobre del 17, Lenin avrebbe poi ammesso di essersi ispirato in quei passaggi al celebre motto di Napoleone: «On s'engage, puis on voit», intanto si combatte e poi si vedrà. Era quindi un puro vitalismo rivoluzionario, condito da un grande senso della tattica e da un'enorme dose di spregiudicatezza. Eppure, in quel passaggio storico, Lenin colse nel segno, decidendo di cavalcare il cosiddetto gallo rosso, come venivano chiamate da secoli le rivolte contadine contro i latifondi agrari, durante le quali i contadini distruggevano i palazzi dei padroni, prendevano quello che potevano prendere, ridistribuivano tra di loro la terra, perché fu quella decisione di Lenin a portare il bolscevismo al potere, nella notte famosa tra il 24 e il 25 ottobre, secondo il vecchio calendario giuliano russo, che poi corrispondeva alla notte tra il 6 e il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano occidentale. E quella notte il governo Kerensky venne estromesso e si insediò un nuovo potere, che fu solo e soltanto bolscevico, senza la partecipazione di alcun altro partito democratico socialista. Se per decenni il bolscevismo aveva condiviso la clandestinità e l'opposizione allo zarismo con marxisti di altre tendenze, con i socialisti rivoluzionari, come si chiamavano gli eredi della tradizione populista, o con i democratici di destra o di sinistra, ecco, dall'ottobre del 17 tutto questo fu dimenticato. Solo la piccola frazione dei populisti di sinistra decise di sostenere il colpo bolscevico. Ma anche quella collaborazione durò poche settimane, perché da subito Lenin diede al nuovo regime un tratto di assoluto arbitrio dittatoriale, assumendo una dopo l'altra decisioni fondamentali in completa solitudine politica.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.